Leggiamo nel libro di Giona, al capitolo 1 e dal versetto 1. La parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini: alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Scese a Iafo, dove trovò una nave diretta a Tarsis, e pagato il prezzo del suo viaggio, si imbarcò per andare con loro a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Il Signore scatenò un gran vento sul mare, e vi fu sul mare una tempesta così forte che la nave era sul punto di sfasciarsi. I marinai ebbero paura e invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare il carico di bordo per alleggerire la nave. Giona invece era sceso in fondo alla nave, si era coricato e dormiva profondamente. Il capitano gli si avvicinò e gli disse: «Che fai qui? Dormi? Alzati, invoca il tuo Dio. Forse egli si darà pensiero di noi e non periremo». Poi si dissero l'un l'altro: «Venite, tiriamo a sorte e sapremo per causa di chi ci capita questa disgrazia». Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Allora gli dissero: «Spiegaci dunque, per causa di chi ci capita questa disgrazia? Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni?» Egli rispose loro: «Sono ebreo e temo il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terraferma». Allora quegli uomini furono presi da grande spavento e gli domandarono: «Perché hai fatto questo?» Quegli uomini infatti sapevano che egli fuggiva lontano dalla presenza del Signore, perché egli li aveva messi al corrente della cosa. Poi gli dissero: «Che dobbiamo fare di te perché il mare si calmi per noi?» Il mare infatti si faceva sempre più tempestoso. Egli rispose: «Prendetemi e gettatemi in mare e il mare si calmerà per voi, perché io so che questa gran tempesta vi piomba addosso per causa mia». Tuttavia quegli uomini remavano con forza per raggiungere la riva, ma non riuscivano perché il mare si faceva sempre più tempestoso e minaccioso. Allora gridarono al Signore e dissero: «Signore, non lasciare perire per risparmiare la vita di quest'uomo e non accusarci del sangue innocente, poiché tu, o Signore, hai fatto come ti è piaciuto». Poi presero Giona, lo gettarono in mare e la furia del mare si calmò. Allora quegli uomini furono presi da un grande timore del Signore, offrirono un sacrificio al Signore e fecero dei voti. Uomini che fuggono dalla presenza di Dio, abbiamo letto, che fuggono lontano dalla presenza del Signore. Sì, perché quando si fugge lontano dalla presenza del Signore, la distanza non è mai abbastanza. Il pensiero, a volte il senso di colpa, l'insicurezza, ci rincorrono, ci trovano sempre, più che mai il nostro peccato ci ritrova sempre. E allora abbiamo bisogno, per non fuggire lontani dalla presenza del Signore, di conoscerlo, di apprezzarlo e più che mai di accettare la sua parola, il suo piano, quello che egli dice. Questi uomini, alla fine, questi marinai, hanno cercato, hanno invocato il Signore in un qualche modo, ma poi danno Giona per spacciato, perché non conoscono la misericordia di Dio. Sanno che gettandolo in mare ormai la sua vita sicuramente finirà, e non conoscono neanche la giustizia del Signore. Pensano che basti un loro sacrificio fatto secondo quelle che sono le loro idee, i loro schemi, le loro tradizioni religiose per placare Dio. Forse per loro era il Dio della tempesta, non più di questo. Vogliono sfuggire al suo giudizio, gli importa soltanto questo, e quindi anche loro remano, ci mettono l'impegno, pregano, ma pregano non tanto per incontrare Dio, pregano per sfuggire a Dio, per sfuggire al suo giudizio. In realtà tante persone continuano a sfuggire dal Signore e non si accorgono che sfuggono in realtà dalla sua grazia, perché Dio è giusto ma è anche misericordioso, e la grazia di Dio è proprio questo: è l'incontro della bontà e della verità del Signore, è l'incontro della sua giustizia e della sua misericordia. Non si può sfuggire dall'uno o dall'altra, bisogna conoscere il Signore, bisogna conoscere la sua grazia, che dice: è vero, sei un peccatore, sei meritevole di giudizio, questo peccato non lo potrai mai espiare con nessuna cosa, ma io ho dato il mio figliolo a morire per te. C'è la giustizia, c'è la fermezza con cui si giudica il peccato, con cui si condanna il male, ma ci sono anche le braccia aperte verso il peccatore mentre gli si indica la via d'uscita e la via di salvezza. E forse come questi uomini, magari in mezzo a noi alcuni hanno un certo timore di Dio, hanno sentito parlare in qualche modo di Lui, gli fanno delle offerte religiose, fanno delle promesse a Dio, dei voti in certe circostanze difficili della loro vita: Signore, se Tu mi aiuti io poi Ti farò questo, se Tu mi guarisci, Signore, io poi Ti renderò quest'altro. A volte nei momenti difficili, nelle tempeste, è più che mai facile, è istintivo, la preghiera o qualche preghiera sgorga facilmente dal cuore. Purtroppo però non viene dalla conoscenza di Dio, è solo la costrizione di qualche circostanza materiale che ci sta obbligando. Però il pensiero di Dio, il bisogno di Dio, il sapere che Dio è l'unico che può soccorrerci in determinati frangenti della nostra vita, si fanno largo in mezzo a tanti pensieri di ateismo, di razionalismo, in mezzo a tante tradizioni religiose, e l'anima in un attimo dice: Signore, aiutaci, Signore, stendi la Tua mano su di noi. Questo ci fa vedere come il pensiero di Dio è nel cuore di ogni uomo. Questo pensiero ha bisogno di essere illuminato, questo pensiero ha bisogno di essere completato, questo pensiero ha bisogno di essere fortificato, questo pensiero ha bisogno di essere rivolto nel luogo giusto, e quel luogo giusto è dove Cristo è morto per me e per te sulla croce. Altrimenti, come questi uomini, anche nei momenti di bisogno, che cosa farà la nostra religiosità se non è illuminata dalla parola, dalla conoscenza di Dio? Si inventerà dei nuovi idoli, fabbricherà delle nuove religioni. È sempre così. Ultimamente penso che ci ha colpito a tutti quello che è accaduto in Giappone, non solo per i grandi cataclismi, ma anche perché in mezzo a un popolo che alla fine, poi, come possiamo dire, è uno dei popoli che confonde la religione con la filosofia, che in realtà crede in miriadi di dei, ma in realtà crede in uomini che sono divinizzati. Come queste persone per le strade, nelle piazze, un popolo come quello giapponese, pregavano, invocavano Dio, lo invocavano a modo loro. C'è il senso delle cose di Dio, c'è il pensiero di Dio che sale in mezzo a dei drammi, a delle tempeste, a delle tragedie così grandi, però quello che si fa è invocarlo a modo nostro, e portare i nostri sacrifici, e inventare dei nuovi idoli, delle nuove forme per andare al Signore. Mentre invece, quando siamo illuminati dalla parola di Dio, noi sappiamo, noi realizziamo che soltanto Gesù è la via, la verità e la vita. Il cuore trova pace anche in mezzo alla tempesta. Perché il cuore, prima di un aiuto materiale, ad una rassicurazione fisica, umana, il cuore trova il perdono dei peccati, ed è quello che cambia le cose, è quello che veramente riconcilia con Dio. Quindi il consiglio, l'insegnamento, l'indicazione della parola di Dio stasera è di non continuare a fare le tue offerte, a offrire i tuoi sacrifici, alleggerire la tua barca di questo, di quello, togliere quell'impegno, togliere quel peccato che ti sembra forse eclatante, continuare magari a fare i tuoi voti, a promettere delle cose a Dio. Devi accettare, devi credere nell'unico sacrificio che conta, che è quello di Cristo Gesù. Dire: Signore, io credo che Tu sei morto sulla croce per me. È vero, lì l'anima deve prendersi le proprie responsabilità spirituali. È vero, alla croce si va in fila indiana. Io non posso andare per mio figlio, tu non puoi andare per tuo marito, l'altro non può andare per l'amico. Alla croce si va uno alla volta e ciascuno per sé, perché alla croce ognuno deve caricarsi dei propri peccati. Per fare cosa? Per confessarli. E allora lì l'anima viene veramente alleggerita, L'anima viene alleggerita da ogni condanna, perché per quelli che sono in Cristo Gesù, che hanno fatto proprio la persona, l'opera, il sacrificio di Cristo, è promesso e stabilito che non c'è più nessuna condanna. Amen, vogliamo dire grazie Signore. Solo tu potevi fare questo. Noi vorremmo alleggerirci diversamente, noi vorremmo togliere la zavorra che forse non ci serve più, noi vorremmo cercare la salvezza per vie materiali, per vie religiose. Invece tu ci chiami a conoscerti, a fare tesoro di quel sacrificio, ad alleggerire l'anima nostra nell'unico modo, con la confessione del peccato, rendendoci conto che innanzitutto c'è un dramma, una tempesta spirituale che dobbiamo affrontare. E anche Giona paradossalmente stava fuggendo da Dio. Questo profeta, quest'uomo che fa di Dio la propria vita. Questi gli chiedono: da dove vieni? Che lavoro fai? Lui ha detto tutto in due parole: sono ebreo e temo il Signore. Quando vi ho detto che io temo il Signore, che io conosco il Signore, questa è la mia vita, questo è il mio impegno, questo è il mio servizio. Non dà tante parole, però nel dire questo sta anche confessando la sua mancanza. A dormire, e lì, per i fatti propri, doveva essere il primo, conoscendo Dio, a intercedere. C'è un mondo che veramente sta morendo, e i credenti devono sentire la responsabilità di pregare il nome del Signore. Non so se vi capita, ma ogni tanto non riesce a dormire la notte. Ogni tanto io penso ai miei cari inconvertiti e dico: Signore, ma chissà cosa stanno facendo, chissà cosa stanno combinando. Signore, abbi misericordia, concedi un altro giorno di vita, concedergli altre opportunità, Signore. Quel messaggio che forse ormai conoscono a memoria, quel messaggio che hanno tante volte realizzato, Signore, abbi misericordia, fai loro grazia. Stai pregando per i tuoi familiari? O stai dormendo, o ti sei assopito, o pensi che ormai è giusto che le cose vadano così. E a questo tipo di risveglio spirituale che innanzitutto il Signore ci chiama, a quello di sentire che veramente noi siamo quelli che, conoscendo il Signore, hanno il sacro dovere di intercedere presso il trono della grazia. Altrimenti la coscienza si assopisce, ed è terrificante assopire, addormentare la coscienza dinanzi alla disubbidienza a Dio, dinanzi alla trasgressione del peccato. Si finisce come questi uomini, non si ha più sensibilità per quelli che sono gli effetti dannosi, terribili del peccato, e non si ha neanche più fiducia per quella che è la grandezza della misericordia di Dio, i benefici della sua grazia. Chi oggi pensa che può continuare nella sua vita andando avanti, peccando, tanto Dio si dimentica di lui, domani poi anche pensa che non ci sarà più nulla da fare, domani pensa che non ci sarà più nessuna possibilità di grazia, di pietà, di misericordia davanti al Signore. Non è così. È vero che noi non possiamo sfuggire il suo giudizio dovunque noi andiamo, ma è anche vero, e Giona lo testimonia con la sua vita, che la sua grazia ci può raggiungere ovunque, perfino nel fondo del mare. E lì nel fondo del mare, come capitò a quest'uomo, nel ventre di un pesce che gridò a Dio mentre ormai pensava che era incontro alla morte, il Signore ebbe grazia e misericordia di lui. Dirà il profeta Michea, proprio al termine del suo scritto: Signore, ma quale Dio è come te? È stupito, è meravigliato, è estasiato. Signore, tu sei un Dio di misericordia. E quando ci perdoni, tu prendi i nostri peccati e li getti nel fondo del mare. Lì restarono i peccati di Giona, mentre egli invece risalì. Dio ti può raggiungere ovunque tu sei. La ribellione ci fa cadere in basso. C'è questa sorta di discesa, di parabola discendente di Giona, che fuggendo da Dio scende, dice, a Giaffa, poi scende sul fondo della nave, si addormenta e poi scende nel fondo del mare. Sempre più giù. Una cosa tragica, perché la disubbidienza porterà altra disubbidienza. Un abisso chiama un altro abisso. L'unica cosa che può interrompere questa spirale di decadenza, questa situazione irrimediabile, è la preghiera al Padre nel nome di Gesù. Arresta la discesa, ti fa dare la mano a Cristo e inizia la risalita verso il trono della grazia. Amen. Verso il trono della gloria di Dio. Puoi veramente iniziare la tua risalita prendendoti le tue responsabilità spirituali. Sì, perché fuggire dal Signore significa fuggire le proprie responsabilità verso Dio, anche verso gli altri. La tempesta mandata per Giona colpì anche gli altri occupanti della barca, della nave, e se c'erano delle navi lì vicino, anche gli altri delle altre navi. Eppure capitava a causa di Giona. Alcuni dicono: beh, il mio vizio è un problema solo mio, la mia trasgressione, quello che io faccio riguarda la mia vita, causa dei problemi solo a me, io rendo conto di me, gli altri non c'entrano. Non è vero, non è vero. Il tuo peccato, la tua trasgressione, il tuo modo di vivere la vita cristiana in maniera distorto colpisce anche quelli accanto a te, quelli vicino a te, tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, i tuoi parenti, i tuoi vicini, colpisce anche gli altri, li priva di quella sana testimonianza, li priva di un vero messaggio della salvezza, e quello che è su di te si ripercuoterà su di loro, a volte perfino moralmente, perfino fisicamente. Prenditi le tue responsabilità spirituali, prenditele davanti al Signore. Che cosa triste che Giona deve dire questa disgrazia: vi capita per causa mia. Gli altri di cosa stanno risentendo della tua vita? Forse i tuoi figli si stanno spegnendo. Tu non hai nulla da esaminarti, non hai nulla da rivedere nella tua vita. Alla croce si va uno per uno, ma ci sono delle cose che poi ci legano, ci condizionano e ci coinvolgono a vicenda. Mentre preghi per il bene degli altri, accertati che la tua vita non sia un danno e non sia il male degli altri. Altrimenti con una mano dai e con l'altra bastoni, con l'altra togli. Che situazione veramente tragica. Che fai qui? Che stai facendo, Giona? Tu sei il profeta, tu sei il credente. Che fai qui? Giona era così interessato alla distruzione dei Niniviti che non gli voleva portare neanche quel messaggio, perché dice: io lo so, poi questi qua si impressionano, una preghiera a Dio la elevano, io lo so che Dio è buono, si commuove e poi non li distrugge. Ci faccio cattiva figura io che questi non vengono distrutti, e poi i Niniviti proprio non li sopporto. Certo, i Niniviti erano un popolo crudele, attenzione, erano un popolo da cui gli ebrei avevano subito determinate cose, ma c'era qualcosa di molto più profondo. I Niniviti erano stati anche lo strumento da parte di Dio, questi assiri, per poter in un certo momento disciplinare il popolo di Israele, che era stato ribelle, idolatra e disubbidiente al Signore. Quindi non bisognava prendersela innanzitutto con i Niniviti, bisognava guardare oltre e capire che quello era soltanto lo strumento con cui Dio stava richiamando gli ebrei alla riconsacrazione. Forse tu stai volendo il giudizio, la condanna di quelle cose che servono invece a scuotere la tua anima, e stai sbagliando tutto. Sei interessato alla condanna di certe cose, alla condanna di certi uomini, e non ti accorgi che così invece stai facendo del male alla tua vita. Il messaggio di Giona è molto incompleto. Sembra il messaggio del giudizio che alcuni hanno in questi giorni, solo un messaggio di condanna. Pensate un po', va lì e dirà: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Non c'è un appello. Non chiamò i musicisti poi a cantare: venite che il Signore vi perdona. Solo lì. Non si sa se Dio avrà misericordia. Concluse così il suo messaggio, un po' incompleto, Forse Giona voleva che fosse così, voleva proprio toglierseli di torno questi niniviti. A volte siamo così occupati a cercare il giudizio di qualcuno e non ci occupiamo della salvezza di quelli che sono vicino a noi. Siamo così occupati a condannare quello che non va nella Chiesa che ci amareggiamo, ci allontaniamo e allontaniamo pure i nostri figli e pure le persone che hanno bisogno della grazia del Signore. È una cosa tremenda. Dice lo scrittore agli Ebrei, descrivendo gli esempi di fede, che Noè, e Noè doveva essere anche lui uno abbastanza tosto, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con questo, indirettamente, senza mandare chissà quali strali e quali minacce, aggiunge lo scrittore che condannò il mondo per la sua incredulità. Non lo fece a parole, ma mentre era occupato nella salvezza della sua famiglia, il suo esempio, il suo costruire quell'arca, lavorare ogni giorno, dire che sarebbe venuto un diluvio quando nessuno aveva ancora mai visto la pioggia, condannava l'incredulità del mondo, che un giorno non avrebbe potuto dire: non abbiamo avuto nessun così stimolo, non abbiamo ascoltato nulla, non abbiamo avuto nessun sentore. Eppure non si mise lì, non si concentrò a condannare il mondo, si concentrò per la salvezza della sua famiglia. Stai costruendo l'arca o stai scavando la fossa della tua famiglia? Momenti a volte così delicati. I padri degli adolescenti, dei giovani, dovrebbero tremare, dovrebbero andare a letto e svegliarsi la mattina con una responsabilità più grande, dovrebbero togliere di mezzo a volte tanti svaghi insani e dovrebbero di più pregare il Signore e non limitarsi a dire: Signore, proteggimeli quando sono in giro, ma dovrebbero dire: Signore, tocca il loro cuore e fa che la mia vita sia un vantaggio per la loro vita spirituale. Ecco la responsabilità a cui Dio chiama ognuno di noi. Se la tempesta è voluta da Dio, non serve rimare più forte, non serve farsi gettare a mare, non serve nessun espediente. Bisogna accettare la volontà di Dio, bisogna prendersi le proprie responsabilità spirituali. Giona sta fuggendo dal piano di Dio. Lo sviamento non è solo morale, spirituale, dottrinale. C'è anche uno sviamento che può iniziare da qualcosa di particolare, di specifico che Dio ha detto a noi, che ci ha comandato, da un compito che ci ha dato, da un incarico che ci ha assegnato, che noi in qualche maniera così... come possiamo dire, recalcitriamo, noi iniziamo a discutere, noi iniziamo a resistere, noi iniziamo a disobbedire davanti a Dio. Nessuno se ne accorge ancora al di fuori. Non stai trasgredendo i 10 comandamenti, non stai tradendo tua moglie, non stai rubando, ma c'è qualcosa che Dio ha detto a te, con dei termini ben precisi. Ti ha detto di alzare, di fare qualcosa, di restare lì o di andare altrove, e tu non lo stai facendo. Gli altri ancora non se ne accorgono, ma inizia a esserci una tempesta dentro di te, una crisi, il fatto che tu ti senti al posto sbagliato. Che stava facendo di male Giona? Stava andando a Tarsis, oh, una città così bella, verso la Spagna, un luogo di mare. Si stava rilassando, pagò il prezzo della nave per imbarcarsi, non aveva rubato nulla. Cosa sta facendo di male quest'uomo? Perché scatenare una tempesta? Perché non sta facendo quello che Dio gli ha detto di fare. Quando inizi a disubbidire su una cosa, disubbidisci su un'altra e poi su un'altra ancora, e poi si prende la discesa. Dio è anche a Tarsis, Dio è l'onnipresente, però dove Egli sta andando è nella direzione opposta alla Siria e a Ninive. Umanamente parlando, forse non ti si può rimproverare quello che stai facendo, determinate scelte, però devi prepararti, se vuoi continuare su questa strada, a pagare dei costi ben più seri, ben più salati. Quando si esce fuori dalla volontà di Dio, se ne paga sempre il prezzo. Quanti uomini di Dio a volte hanno viaggiato gratis con il Signore. Filippo, che viene preso dallo spirito, rapito, e si trova in Azot, in Cesarea, non pagò il biglietto. Signore, lo prese e lo trasportò. Paolo, quanti viaggi si fece a spese dell'impero romano? È vero che l'avevano arrestato, però non pagava il biglietto. Adesso Giona invece è lì, disubbidisce al Signore, e la prima cosa che fa quando si imbarca con queste persone, deve pagare il prezzo del suo biglietto. Tu con chi ti sei imbarcato? Che forse non riesci più a venirne fuori, non riesci più a districarti. Forse temevi di pagare il prezzo della consacrazione, temevi che l'ubbidienza a Dio fosse troppo costosa, mentre invece ti rendi conto che adesso devi pagare il prezzo della tua trasgressione. Allora quello che puoi fare, grazie a Dio non sei ancora al punto del non ritorno, puoi ritornare al Signore, sui tuoi passi, alla sua volontà, al piano di Dio veramente per la tua vita. Forse situazioni nelle quali ormai ti sei invischiato, è difficile venirne fuori, e allora ti accorgi che Dio sta così muovendo le cose, sta togliendo magari i piedi d'appoggio, sta scatenando una tempesta. Però mentre torni al Signore, tu questo inizi a viverlo non tanto come una condanna, ma quasi come una liberazione. Inizi a dire: Signore, grazie, è vero, forse perderò questo e quest'altro, però con questa tempesta che scateni forse veramente ne vengo fuori, perché sono anni che mi trovo in una situazione dove mi sono messo dentro, mi sono imbarcato, ne vorrei venire fuori ma non ho il coraggio di fronte agli uomini, di fronte alla mia famiglia. Ebbene, questa tempesta che viene dal Signore alla fine sarà una benedizione, un mezzo di liberazione, un mezzo di salvezza da errori più grandi. Si parte, si va a destra, si va a sinistra, si scelgono percorsi, ma in questo c'è la guida e la benedizione del Signore. Questo dobbiamo chiederci. Ultimamente tanti problemi vengono dal fatto che si cerca poco l'approvazione di Dio, si fanno tante scelte a cuor leggero e poi ci si trova a pagarne un prezzo, e spesso non si è preparati ad affrontare tutto questo. E mentre dovevamo essere una benedizione, un incoraggiamento, rischiamo di essere un danno per gli altri. Perché nessuno ancora si trova al punto del non ritorno. E se è vero che chi si allontana da Dio si allontana sempre di più, grazie a Dio è anche vero che chi si riconcilia poi si avvicina sempre di più. Trova il Signore che inizia a mettere a posto le cose e che ha pagato per noi quel prezzo che noi non potevamo mai pagare, che possa iniziare stasera per te la risalita verso l'alto, verso il Signore. Che possa iniziare quella risalita spirituale, che ti possa essere restituita la tua identità cristiana, la tua vocazione, che ti possa essere restituita, oh, la tua benedizione nel nome del Signore, senza temere di ricominciare da capo, perché ricominciamo per fede e il Signore è con noi, ovunque noi siamo. Ma ci deve essere quella parola, ci deve essere quella confessione. Giona, arrivato a un certo punto, è cosciente della sua trasgressione, l'ammette anche, ma ancora non invoca Dio. Ci sono alcuni che sono consapevoli del loro peccato, della loro miseria, della loro condizione, ma ancora non gridano al Signore, sono lì, si lasciano morire, prendetemi, buttatemi a mare, è troppo facile, noi vogliamo ritornare al Signore. Quelle che sono le benedizioni, i doni, i talenti che vengono da parte del Signore, se stai fuggendo da Lui, stasera torna al Signore, rifugiati in Cristo, dagli la mano, eleva la preghiera al trono della grazia e di: Signore, ho disubbidito, volevo fare a modo mio, non avevo accettato il tuo piano, la tua volontà. Pensavo che andando avanti tu ti saresti dimenticato, pensavo, Signore, che andando avanti poi le cose si sarebbero accomodate, si sarebbero risolte. Invece mi accorgo, Signore, sento già i primi rumori che sta iniziando una tempesta, che sta iniziando una tempesta grande, prima che si sfascia tutto, prima che si corrompe ogni cosa, nella tua casa, nella tua famiglia, torna a Cristo Gesù. E digli, Signore, fammi risalire a rendere buona testimonianza.